State ascoltando SBS Italian.
Global Mail. Viaggio nell'impegno italiano nel mondo a cura di Yolanda Pupillo.
Furore e Sahara, rispettivamente il primo e l'ultimo dei racconti del libro La Terra del Possibile, Racconti d'Africa, Galliano Edizioni, di Raffaele Ruocco e Maria Concetta Patisso. Entrambi medici hanno passato anni in Africa lavorando nel settore umanitario. Raffaele Ruocco, medico dietologo e igienista, specialista dei disturbi del comportamento alimentare e del peso, è ai nostri microfoni.
Allora, questo libro nasce un po' dalla necessità, ho sentito a un certo punto l'esigenza di raccontare la nostra, la mia, quell'esperienza di mia moglie, che anche lei ha, diciamo, ha lavorato e vissuto per circa 3 anni in Africa, di raccontare quello che noi abbiamo vissuto sia come professionisti sul posto, e quindi il rapporto umano e professionale con gli omologhi locali, e anche raccontare le relazioni che si sono instaurate con i locali, l'esperienza proprio del vissuto quotidiano e anche la necessità di cercare di spiegarci che cosa ci succedeva intorno, come noi vivevamo questo impatto con una cultura profondamente diversa, per uscire un po' fuori dai pregiudizi, degli stereotipi che raccontano l'Africa un po' sulla base di conoscenze che sono raccontate nella storia del colonialismo e sulla base anche di esperienze dirette che sono molto personali e quindi hanno bisogno di essere filtrate invece attraverso un approccio un po' culturale, un po' più profondo, ecco.
Quali sono state le vostre tappe africane?
Allora, noi siamo partiti come volontari nell'87, io e mia moglie, con una ONG di Napoli, il gruppo Laici Terzo Mondo, e abbiamo lavorato e vissuto 2 anni in Benin, poi siamo rientrati. Mia moglie ha fatto varie missioni anche in Madagascar, missioni di valutazione di progetti gestiti dall'ONG di Napoli. Siamo rientrati, poi io sono ripartito per il Senegal in 2 periodi, nel 93 e nel 95 per un anno circa, come responsabile di un progetto di cooperazione internazionale, come esperto del Ministero degli Esteri. Poi ho girato altri paesi per visionare dei progetti finanziati dall'Unione Europea, Camerun, Guinea Conakry, Togo, Niger, Ghana e così via.
Tra i progetti realizzati ce n'è uno che ci vuole raccontare?
Beh, la prima esperienza in Benin è stata un'esperienza molto interessante, molto bella, diciamo, dal punto di vista sia umano e professionale, perché in realtà noi eravamo diretti da un professore dell'Università di Roma che teneva molto al concetto di preparare gli interventi in Africa attraverso missioni di conoscenza, quindi valutare le esigenze, le reali esigenze che ci sono sul posto per poter poi intervenire con progetti che effettivamente dessero la possibilità di migliorare condizioni sanitarie, nutrizionali, economiche ed educative del paese. Per cui per 2 anni noi abbiamo svolto un'attività di censimento su tutto il territorio del Benin, in tutti e 6 distretti, e di conoscenza delle strutture sanitarie che lavoravano, che poi erano pochissime, e poi tutte le attività economiche e educative, e poi preparato un documento finale che ha consentito poi, sia nel corso del progetto ma anche alla fine, di sviluppare delle attività e di creare delle strutture tipo una fabbrica di farine per l'infanzia a partire dai prodotti locali, che quindi che creasse meno dipendenza nei locali nell'approvvigionarsi di alimenti che fossero essenziali per l'infanzia.
Può scegliere uno o più racconti del libro?
Potrei segnalare 2, Mamadou, Fatou, diciamo il racconto 16, il racconto 23. Sono tutti racconti che praticamente parlano di esperienze vissute, reali, non sono romanzate, e mi danno l'occasione di spiegare anche cose abbastanza, fra virgolette, magiche. Noi usiamo questo termine magico quando non riusciamo a spiegarci delle cose. In Africa, infatti, in alcune cose non si riesce a spiegarle, bisogna crederci e basta. Questi 2 capitoli parlano di queste 2 persone, in particolare Fatou, che ci dà il concetto proprio dell'idea di essere senza ed essenziale. L'Africa ci ha dato la possibilità di modificare il nostro approccio al concetto di essenziale, di indispensabile, perché veramente ci si muove e si vive con pochissimo, con niente, però si mantiene un atteggiamento sereno con l'esistenza, nonostante la drammaticità della situazione sociale e della situazione sanitaria. C'è una sorta di tragico fatalismo che però viene vissuto con leggerezza.
Nel libro ci sono momenti particolarmente drammatici tra quelli che avete vissuto?
Beh, vedersi morire fra le braccia bambini di malnutrizione oppure un bambino che muore di tetano perché non ha il vaccino, veramente abbiamo vissuto dei momenti proprio di malessere, ma anche di incapacità di agire, no? Quella idea di non poter fare niente, di non essere in grado di fare niente, ecco, perché non c'era i mezzi, non c'era la possibilità. Quindi questa sensazione di non riuscire a essere utile, no? In Africa, io lo dico nelle premesse, no? I tempi sono diversi, si cambia proprio il concetto dell'esistenza, no? Per cui tu fai quello che ti è concesso di fare e quando ti è concesso di fare. Quindi rimette un po' in discussione la nostra supponenza culturale, no? Di poter cambiare le cose del mondo. Come se l'Africa non ti consenta questa cosa, cioè riafferma la potenza di un mondo che è tragico ma anche bellissimo allo stesso tempo.
La terra del possibile, qual è la ragione del titolo?
Perché ci è parso di vivere in Africa la sensazione che tutto è possibile anche quello a cui tu non puoi credere, no? C'è un episodio in particolare dell'albero sacro. Noi avevamo vari amici, fra i quali questo esperto della FAO, agronomo, che ha lavorato 30 anni in giro per il mondo. Lui era il nostro rappresentante locale del progetto in Benin. E una sera a tavola abbiamo discusso sul fatto che sul giornale locale ci fosse in prima pagina questo: è stato abbattuto l'albero sacro della foresta vicino Porto Novo, e dopo 3 giorni è ricresciuto l'albero sacro, no? Chiaramente dicevamo, tanto ma com'è possibile, no? E devo dire che persona laureata alla Sorbonne, esperto a livello mondiale di agronomia, ci ha zittito spiegandoci perché è possibile anche questo. Quindi noi siamo rimasti stupiti che persone di questo livello culturale, di questa preparazione, potessero accettare anche questa visione del mondo, che non è una visione, diciamo, magica, fantastica, ma è una visione che dà spazio anche all'immaginazione.
Il mal d'Africa esiste?
Allora, il mal d'Africa, secondo me, è una spiegazione questa un po' dal punto di vista fisiologico. Siccome noi abbiamo nei nostri geni, no? Sempre una traccia dei geni dei nostri avi, e siccome noi veniamo dall'Africa, credo che noi siamo legati sia biologicamente a questa terra, importantissima per tutta l'umanità, sia biologicamente ma sia anche poi nel momento in cui noi viviamo delle situazioni che come se fossero déjà vu, no? Ci siamo spesso ritrovati in situazioni, io, mia moglie, in cui sembrava di aver già vissuto quella situazione oppure di riconoscere quel posto, no? Quindi questo, secondo me, può essere una spiegazione del mal d'Africa.
Cosa vorrebbe che rimanesse ai lettori del libro dopo aver girato l'ultima pagina?
Sì, io mi auguro che rimanga la curiosità, per chi non c'è mai stato, di fare un'esperienza diretta, un'esperienza reale, perché è l'unico modo per capire le altre realtà e soprattutto è l'unico modo per comprendere che noi non possiamo determinare il futuro di altre persone partendo dalla nostra supponente visione occidentale e economica. Bisogna conoscere per capire e per integrarsi. Siamo noi che ci dobbiamo integrare alle altre parti del mondo, non gli altri.
La terra del possibile, racconti d'Africa, Galliano Edizioni, di Raffaele Ruocco e Maria Concetta Patisso.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.